Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri, prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraderà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e il piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di esse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa, parola di Dio. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al Figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i suoi poveri secondo il diritto. Nei suoi giorni fiorirà il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Carissimi, cessiamo di giudicarci gli uni e gli altri. Pensate invece a non essere causa di inciampo e di scandalo al fratello. Io so, e ne sono persuaso nel Signore Gesù, che nulla è immondo in se stesso, ma se uno ritiene qualcosa come immondo, per lui è immondo. Ora, se per il tuo cibo il tuo fratello resta turbato, tu non ti comporti più secondo carità. Guardati perciò dal rovinare con il tuo cibo uno per il quale Cristo è morto. Non divenga motivo di biasimo il bene di cui godete. Il regno di Dio, infatti, non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio, stimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e all'edificazione vicendevole. Non distruggere l'opera di Dio per una questione di cibo. La fede che possiedi, conservala in te stesso davanti a Dio. Tutto quello, infatti, che non viene dalla fede è peccato. Noi che siamo forti abbiamo il dovere di sopportare le infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto: gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me. Ora, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle Scritture, teniamo viva la nostra speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi concede di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, ad esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una sola voce rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni e gli altri come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per virtù dello Spirito Santo. Parola di Dio. Alleluia! Insieme, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea, dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli, infatti, è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia, quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di pelle di cammello, una cintura di pelle attorno ai fianchi, il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea, tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli d'Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Allora, la prima domenica di Avvento, quella della scorsa settimana, ovvio, ci è stata un po' caratterizzata dal dalla prima lettura, anche la scorsa volta, presa dal libro di Isaia. Ed era il capitolo secondo, che ci prospettava il monte del Tempio del Signore, no? Questo monte che, abbiamo detto, sarà saldo sulla cima di tutti i monti e si innalzerà sopra tutti i colli. E abbiamo visto cos'era questo monte che ha il Tempio del Signore. Ed era il capitolo secondo. Quest'oggi il capitolo di Isaia è il capitolo 11, quindi siamo sempre nella parte del libro originario, cioè quello che si riferisce esattamente proprio a Isaia. E quello di oggi parla del germoglio che spunterà dal tronco di Jesse e poi su di lui si poserà lo Spirito del Signore, come abbiamo sentito. Ma come sempre dobbiamo collocare questo testo. E dove lo collochiamo? Lo collochiamo ovviamente nella sequenza che è seguita proprio dalla struttura del libro di Isaia. Infatti, questo passaggio, che è appunto l'inizio del capitolo 11, si pone immediatamente dopo, per logica, dopo il capitolo 10. E nel capitolo 10 che cosa ci sta? Nel capitolo 10 ci sta la considerazione di Isaia nel vedere come l'Assiria ormai diventerà la potenza che distruggerà il regno di Giuda. Però sulla finale, appunto, del capitolo 10 spunta una luce. La luce era questa: in quel giorno il resto di Israele si appoggeranno sul Signore, sul Santo di Israele, e tornerà il resto di Giacobbe al Dio forte. Così questo piccolo resto sarà quello che il Signore userà per ristabilire il suo popolo e quindi per sconfiggere in un certo modo la potenza assira, come ha sconfitto la potenza egiziana. In altre parole, come viene sconfitta la potenza egiziana? Non certamente con la guerra, ma l'Egitto viene sconfitto così, no? Quando appunto il Signore scende e porta via il suo popolo e sottrae il suo popolo a quella potenza egiziana che si credeva onnipotente. Così il Signore farà con gli assiri, però si servirà del piccolo resto. Questo piccolo resto però avrà una guida. Ma chi sarà la guida di questo piccolo resto? Non certamente Acaz, il re che in questo momento invece permette alla Siria di essere la potenza che distruggerà poi il popolo di Giuda. Allora, chi sarà questo colui che guiderà questo piccolo resto di Israele? Bisogna aspettare un altro re. E chi sarà questo re? Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, il testo di stasera. E spunterà dal tronco di Jesse. Qual è il tronco di Jesse? Il tronco di Jesse è colui che dovrà continuare ad essere re secondo Davide, perché Davide figlio, è colui che rappresenta la casa di Jesse. Perciò Davide è il modello del re voluto da Dio. Perciò il germoglio sarà un altro re che ricomincerà ad essere re secondo Davide. E chi sarà costui? È quasi immediata la cosa, perché alla morte di Acaz succederà il figlio, quel figlio di Acaz che invece non assomiglierà a suo padre, ma sarà appunto colui che darà forza al piccolo resto. Infatti, questo germoglio che spunterà dal tronco di Jesse ha delle caratteristiche particolari. Su di lui si poserà lo Spirito del Signore. E poi tutto quello che abbiamo sentito stasera, no? Però ci sono dei passaggi importanti. E come farà, appunto, ancora una volta, come si farà a sconfiggere la Siria? E come farà questo germoglio che spunterà dal tronco di Jesse a sottrarsi a questa forza della Siria? Sembra che stasera Isaia ci dica: non parliamo di guerra, parliamo invece del coraggio di ristrutturare il popolo secondo il volere di Dio. E questa è la forza che permetterà al piccolo resto di svilupparsi e quindi di sottrarsi alla forza assira. Il Signore ha bisogno che ci sia però questo suo piccolo popolo capace di fedeltà, ma non basta questo piccolo resto un po' così lasciato a se stesso, no? Che si deve difendere da solo. Il Signore ha bisogno proprio che il popolo si ristrutturi con una guida che sia capace di condurre il piccolo resto. È importante questo passaggio, perché è chiaro che il Signore ha nel suo progetto sempre questo obiettivo, che la sua presenza è constatabile là dove c'è popolo, perché è l'essere popolo che dà certezza della presenza di Dio. È l'unico segno, l'essere popolo. Non l'essere guerrieri, non l'essere chissà cosa, l'essere popolo. Ma cosa vuol dire essere popolo? Basta un confine geografico? Basta una legge qualsiasi? Cosa vuol dire l'essere popolo per Dio? E l'essere popolo per Dio vuol dire che quell'insieme di persone che lui definisce appunto come il resto di Israele, quell'insieme delle persone sono tutti concordi nel vivere la fedeltà all'unico Dio. E questo è il popolo che ha in mente il Signore. Ed è questo il popolo che è il segno della sua presenza sulla terra, l'essere popolo. Cioè è il miracolo che molti sono capaci di vivere questa armonia che non è data da artifici umani, ma è data solo dalla fedeltà all'unico Dio. È il grande miracolo, il grande segno. Basta avere lo stesso spirito per costruirsi come popolo. Basta avere questa unica volontà di ubbidire all'unico Dio per essere capaci di essere una cosa sola, di essere veramente popolo. Perciò questo essere popolo è il segno della presenza di Dio. Però è certo che per l'essere popolo è necessario che tutti convergano all'unica sorgente. Ma perché i molti convergano all'unica sorgente, hanno bisogno sempre di avere una guida. Quella guida che li orienta continuamente alla verità. Quindi che li orienta continuamente a quello che vuole veramente l'unico Dio. C'è bisogno di un re che sappia condurre il popolo nel modo giusto, perché diventi veramente il popolo. Capite bene che questa definizione, no, di popolo poi è andata sempre più usata in un modo non più corrispondente allo spirito di come davvero la scrittura ce lo riconsegna, no? Oggi l'essere popolo, che ne so, basta appartenere a una nazione, basta appartenere a un paese, basta appartenere, insomma, no, l'essere popolo inteso nella scrittura ha un significato profondo, perché quella parola essere popolo è attribuita solamente al fatto che molti sono una cosa sola, perché non perché fanno cose straordinarie, perché tutti sono d'accordo nel vivere in conformità all'unico Dio. E il re cosa deve fare? Deve garantire che il popolo si muova solamente nell'obbedienza all'unico Dio. Perché la deviazione di Giuda e la deviazione di Samaria denunciata da Isaia nei primi capitoli, nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto capitolo, la deviazione da dove deriva? Deriva dal fatto che i re non sono stati più capaci di garantire al popolo l'obbedienza all'unico Dio. Perciò si ispirano ad altre leggi che non sono più quelle di Dio. E quindi il popolo non esiste più. Il popolo ormai si è frantumato. E proprio perché si è frantumato è in balia delle grandi potenze, prima dell'Egitto, adesso degli Assiri. È preda perché non ha più la forza. È preda perché si lascia illudere. È preda perché non crede più alla forza del suo Dio. Allora, è necessario che spunti il germoglio, cioè che arrivi questo re che garantisce la solidità del popolo, la vera solidità, quello che veramente fa essere popolo. Ma ovviamente, che caratteristiche deve avere questo re? E infatti il testo di stasera serve a Isaia a descrivere le caratteristiche di questo re e le conseguenze che ci saranno quando questo re comincerà ad agire. Allora, quale caratteristiche avrà questo re? Le riassume in pochissimi versetti, però molto significativi. Punto 1. Si compiacerà del timore del Signore. Allora, questo re corrisponde perfettamente alla descrizione che più tardi, quasi a distanza di 200 anni, verrà detto dal libro di Siracide, quando, descrivendo il re, lo descrive così. Chi è il re? Come lo rappresenteremo il re? Lo rappresenteremo così, come il canale attraverso il quale il Signore fa passare la sua acqua per il suo popolo. Un'immagine stupenda, eh? Ecco, il re deve essere uno che si compiace del timore del Signore, cioè deve sentirsi strumento di quel Dio che vuole costituire e garantire la costituzione del suo popolo. Prima caratteristica, dunque. Chi deve guidare il resto di Israele, quindi coloro che sono fedeli a Dio, deve essere timorato di Dio, deve avere il timore del Signore. Altrimenti non potrà mai guidare il popolo nella direzione giusta. Sarà sempre una guida che disperderà il popolo, la confusione dell'Italia, per esempio, tanto per fare un esempio. Ecco, i nostri governanti non sono più capaci di guidarci secondo il timore di Dio. Allora era il re, oggi sono i nostri governanti, ma non sono più capaci del timore del Signore. Manca, anzi, è meglio non avere il timore del Signore, perché? Perché se abbiamo il timore del Signore, noi facciamo delle ingiustizie verso quelli che non ce l'hanno. E come facciamo? Noi dobbiamo essere un popolo aperto. Dobbiamo essere un popolo che accoglie tutti, no? Ma il timore del Signore dov'è? E come facciamo noi cristiani a credere a questi governanti? Quindi si compiacerà del timore del Signore. È interessante, no? Sarebbe interessante capire questo, no? Chi dovrà governare un popolo cristiano? E la risposta dovrebbe essere chiara, che nella scelta di chi dovrà governare questo popolo, chiaramente con tutte le logiche possibili e immaginabili della nostra democrazia, che appunto è a elezione del popolo, il popolo chi deve eleggere? Se veramente cristiano, qual è il criterio che i cristiani dovrebbero usare per eleggere i propri governanti? Dovrebbe essere questo. Eleggere solamente quegli uomini o quelle persone che hanno chiaramente il timore del Signore. Ma chi lo fa ancora? Capite il disordine del nostro paese? È dovuto solo a questo. Siamo ancora nell'epoca di Acaz, dove davvero il popolo è guidato da chi non ha il timore del Signore. Ma poi, cosa farà questo re? Proprio perché è timorato di Dio, avrà in se stesso una forte conoscenza e quindi una forte coscienza della giustizia. Punto importante questo, eh? E infatti non giudicherà secondo le apparenze. Sembra quasi la giustizia di oggi, no? Che giudica proprio tutto solo secondo le apparenze. Non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia, solamente con giustizia, i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. Ma chi può fare questo? Solamente chi ha il timore del Signore. Quindi non ci dobbiamo stupire se la nostra giustizia non è così, perché è una chiara denuncia che i nostri governanti, i nostri magistrati non hanno assolutamente il timore del Signore. Perché non hanno la giustizia? Perché non c'è giustizia? Quindi il segnale del timore del Signore per i governanti è l'esercizio della giustizia. Non solo, la sua parola sarà una verga che percuoterà il violento. Attenzione, la sua parola, non le sue armi. Ma perché la sua parola? Quando la scrittura ci dice questo, che cosa intende dire? E poi soprattutto, in che modo la sua parola sarà una verga che percuoterà il violento? E in che senso il soffio delle sue labbra, e ancora la parola, ucciderà l'empio? Che cosa vuol dire? Allora, la parola e il soffio delle labbra, che cosa simboleggiano? Simboleggiano che il suo dire sarà sempre un dire fondato sulla verità. Perciò è la verità che sconfigge l'empio, è la verità che percuote il violento. Il re che ha il coraggio solo di dire la verità, ma non la verità qualunque, non la verità del compromesso, non la verità che serve a riscuotere il consenso della gente, no, quella verità che viene dal timore del Signore, perché solo il Signore è il principio di verità. E il re non ha paura a parlare con la luce della verità. Incredibile. Vi ricordate poi, più avanti, quando Pilato dirà a Gesù: ma tu sei re? E Gesù dice: certo che sono re. Ma qual è la caratteristica dell'essere re? Dove sono i tuoi soldati? Dove sono il tuo esercito? Dove sono... No, io sono re, perché io ho una forza regale. E qual è la mia forza regale? La mia forza regale è: io sono venuto a rendere testimonianza alla verità. Capite? Il re che ha il timore del Signore ha una parola e ha il soffio delle sue labbra che è forte, che è potente. Perché? Perché è una parola che scaturisce dalla verità. Il re dice la verità, cioè sa leggere le situazioni, sa valutare le circostanze, sa dare certezza al popolo. Perché? Perché in sé ha la verità, cioè conosce il pensiero di Dio, il timore del Signore. Poi dice ancora: fascia dei suoi lombi sarà la giustizia. Certo, certo, fascia dei suoi lombi. La cintura è sempre un po' il segno della sicurezza, no? Cingersi i fianchi vuol dire circondarsi da qualcosa che ti fa sentire sicuro. Allora, fascia dei suoi lombi è la giustizia. Ma in che senso? Come fa appunto il re a prendere decisioni giuste, a essere giusto, insomma? E sembra che Isaia dica per forza che è così, perché la sua cintura è la giustizia. Ma che cos'è la cintura? E che cos'è la giustizia? Cos'è questa immagine? In questo caso la giustizia che cos'è? È questa, che il re si muove solamente in obbedienza ai comandi del Signore. Perché la giustizia è solamente il comando del Signore. Perciò la cintura, cioè quella realtà fisica che è appunto la cintura, che serve a darti una certa sicurezza, no? A farti sentire forte, insomma, no? E il re si cingerà solamente dei comandi del Signore. Perché ubbidendo ai comandi il re è sicuro di poter agire con quella giustizia, che sarà la giustizia poi che userà per guidare il popolo. Ma poi, cintura dei suoi fianchi di nuovo è la fedeltà. Certo, la fedeltà a che cosa? E la fedeltà, appunto, è la coerenza al comandi del Signore. Quindi il re è presentato in un modo eccellente, ma questo è il re voluto dal Signore, perché è un germoglio particolare, eh? È un germoglio che davvero ha su di sé lo spirito del Signore. E poi tutto il resto, spirito di sapienza, spirito di intelligenza, spirito di consiglio, di fortezza, di conoscenza, di timore del Signore. Ecco, questa è la descrizione del re che dovrà prendere in mano il piccolo resto e dovrà farlo sentire finalmente di nuovo il popolo. E quel popolo dovrà essere quello che dà la certezza della presenza di Dio, la testimonianza della presenza di Dio. E come farà? In che modo concretamente questo popolo potrà dare l'immagine di Dio? E prima di tutto con questa capacità di essere popolo. Ma che cosa avverrà in questo popolo, che sarà chiaramente un'espressione visibile a tutti? E qui c'è quella descrizione bellissima, no? Con delle immagini meravigliose, no? Il lupo dimorerà insieme all'agnello, cosa incredibile. La pantera si sdraierà accanto al capretto, impossibile. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, vi rendete conto di questi contrasti, no? Ma cosa vogliono dire? Vogliono dire proprio questo, che il popolo, questo popolo, fatto così, stupirà. Perché all'interno di questo popolo non ci sarà nessuna cosa se non cose che trasmettono la pace. Anche là dove sembrerebbe impossibile. Il lupo dimorerà con l'agnello. Impossibile. Ma tutte le circostanze che potranno succedere all'interno di questo popolo e che di solito portano scompiglio, portano disordine, all'interno di questo popolo ci sarà una forza così potente che sconfiggerà tutte queste cose, perché questo popolo vivrà nella vera pace. Certo, non è regalata, è combattuta, ma vivrà sempre in questa pace perché? Perché questo popolo confiderà solo nell'obbedienza alla legge del Signore. E il re sarà insistente nel far sì che il popolo possa essere coerente a questa legge del Signore per godere la pace, la vera pace. E infatti la finale, stupenda. Perciò non agiranno più iniquamente, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricoprono il mare. Stupendo. La saggezza del Signore, riempirà il paese, non tante storie. La saggezza del Signore. Perciò questo popolo sarà il popolo che ha una conoscenza perfetta del Signore. Ed è questa la sapienza. E la prova che c'è questa conoscenza del Signore è proprio lo stato di pacificazione che questo popolo riesce a ottenere. È una bella lezione quella di stasera. È una lezione davanti alla quale diciamo: noi che cosa possiamo fare? E certo, noi cosa possiamo fare? Nulla, dal punto di vista pratico, diciamo così, perché noi non siamo governanti, siamo solamente parte di popolo. Ma noi vogliamo avere una caratteristica, parte di un popolo, definito popolo secondo i criteri degli uomini. Ma noi vogliamo essere in mezzo a questo popolo, definito tale dagli uomini, essere, e perché no, il piccolo resto. Noi vogliamo essere di quelli che mantengono ferma e solida questa volontà. Noi non possiamo scendere a compromessi con quello che i nostri governanti ci dicono se non è conforme alla volontà del Signore. Il nostro agire non può conformarsi a questa mentalità. Noi dobbiamo solamente insistere sulla fedeltà a Dio. Fin quando? E fin quando lo sa il Signore. Certo che Isaia non sta a dire nell'anno X, nell'anno Y succederà tutto questo, ma Isaia dice: conservate forte la vostra fedeltà, dice al piccolo resto, perché a un certo punto il Signore vi prenderà e vi userà proprio per essere il seme del nuovo popolo. E allora questo nuovo popolo ridiventerà ancora il popolo di richiamo, il popolo di testimonianza. Infatti, in quel giorno la radice di Jesse, sentite che bello, si leverà a vessillo dei popoli e le genti la cercheranno con ansia. Incredibile. Quel piccolo resto che sembrava nulla adesso diventa addirittura il vessillo, il richiamo per tutti. È la testimonianza che dovrebbe essere quella del popolo cristiano. Altro che essere popolo aperto a tutti, disponibile a tutti, non importa se. No, tu devi essere coerente alla tua identità, perché altrimenti il Signore non può agire nella storia. Tu popolo che hai conosciuto, nel nostro caso, il Vangelo di Gesù, tu hai una missione. È la missione di essere quel piccolo resto che in mezzo a questo mondo deve continuamente testimoniare invece che cosa fa il Signore per noi. In attesa che veramente il Signore possa veramente attraverso di noi usarci per ricostruire quel suo popolo che dovrà essere il richiamo per tutti gli altri popoli. Non è una fantasia, non è un'illusione. È davvero il cammino che noi dobbiamo compiere nel nome del nostro essere cristiani, come quel piccolo resto doveva compiere il suo cammino nel nome dell'essere fedeli all'unico Dio. Ci hanno sempre creduto, anche quando il re aveva deciso di far entrare gli altri popoli e gli altri idoli nella terra di Giuda, ma questo piccolo resto non ha mai condiviso, ha sempre creduto. È la forza di questo resto che poi permetterà al Signore di prenderlo e di trasformarlo nel suo nuovo popolo, dando loro una guida secondo il suo spirito. Lo spirito del Signore sarà sopra di lui, spirito di sapienza, spirito di intelligenza, perché il Signore veramente vuole continuare nella storia il suo cammino, quello di costruire sempre, in ogni momento, il suo popolo. Allora anche stasera siamo chiamati a guardare questi orizzonti, che sono orizzonti voluti dal Signore, ma sono orizzonti che devono concretamente riguardare il nostro cammino, perché noi viviamo proprio queste situazioni. E credo che tutti ce ne rendiamo conto, come se ne è reso conto Isaia. Guardando Acaz, Isaia cosa doveva dire se non queste cose? Che cosa fai tu, re? Cosa fai tu del popolo di Dio? Non vedi che lo stai deviando? E voi, governanti, che cosa state facendo di questo popolo che ha come fondamento, come radice, l'essere cristiano? Dov'è l'essere cristiano che diventa guida delle decisioni da prendere nei confronti di questo popolo? Dov'è ancora questo coraggio? Non c'è più. Non c'è più nei governanti e forse non c'è più neanche nei pastori. Stasera Isaia ci richiama con severità, dicendo: guardate che il Signore ha bisogno del suo resto. Non scoraggiatevi, anche se attorno sentite questa forza che vuole staccarvi da questa convinzione che è solo nel riconoscimento dell'unico Dio che si garantisce la pace del popolo. È inutile che stiamo a raccontare. Il messaggio della Scrittura è proprio questo. La costituzione del popolo diventa sicura, diventa forte, diventa vera e quindi si è veramente popoli nella pace solamente quando tutti convergono all'unicità di Dio. Questo è il messaggio che non dobbiamo mai dimenticare e che noi, piccolo resto, se vogliamo esserlo, dobbiamo continuamente alimentare. Nonostante tutto quello che ci circonda, dentro di noi dobbiamo sempre avere questa certezza. Io devo essere fedele a quel Gesù che mi dà la sicurezza di essere fedele all'unico Dio. Ed è questo che anche stasera Isaia ci chiede, ovviamente, ma attraverso Isaia ce lo sta chiedendo il Signore. È bellissimo perché Isaia, quando parla, dice sempre: dice il Signore, oracolo del Signore, certo, perché questa è la volontà di Dio. Ecco, il Signore anche stasera rafforzi in noi questo coraggio di essere così fedeli a Lui in un mondo che purtroppo sembra scoraggiarci e sembra dirci che per essere popolo bisogna fare tante altre cose. No? Sembra già come alcuni pastori di oggi che sono tutti animati nel fare tantissime cose, con più iniziative ci sono, con più si risponde alla fede, ma questo è un inganno. Con più cose si fanno, con più si crea la confusione, anche se sono cose che all'apparenza sono sante, sono sacre, perché il problema sta dentro l'uomo. Il problema sta in quello che c'hai dentro tu. Il problema sta nel quanto tu sei certo, sei fedele a quello che è questa convinzione: io devo essere ubbidiente solamente all'unico Dio, per ogni cosa tua. Ecco, allora, davvero il Signore ci aiuti ad avere questa forza interiore che ci permette di dire ancora una volta: se io sono fedele a Gesù, ho la sicurezza di avere in me la presenza di Dio, quella presenza di Dio che mi permette di dire al Signore: fai di me quello che vuoi. Sempre usando quella bellissima immagine che usa San Pietro nella sua lettera, quando invita i cristiani a sentirsi così: voi dovete essere delle pietre vive. Pietre, non costruzioni, pietre. Perché, dice Pietro? Perché poi il Signore vi prenderà per costruire il suo santuario. Quindi è Lui il costruttore, noi dobbiamo metterci a disposizione. Costruisci, Signore, il tuo santuario, usaci proprio come tue pietre. E Pietro continua: e sapete qual è il suo santuario? Il suo santuario è il popolo santo, il popolo di sua conquista, il popolo sacerdotale. Il Signore costruisce il suo popolo, ma ha bisogno delle pietre vive, quelle pietre vive che siamo noi, e anche stasera noi vogliamo fare questo atto di consegna a Gesù. Fa che anche noi diventiamo pietre vive che servono al progetto di Dio, al progetto del Padre. Come tu ti sei offerto totalmente al Padre, aiuta anche noi ad essere questa offerta totale, perché anche attraverso di noi il Padre possa costruire il suo tempio. Al Signore rivolgiamo la nostra invocazione sulla base della seconda lettura di Paolo ai Romani, E diciamo, fortifica in noi, Signore, la conoscenza di Te. L'invito di Paolo ai Romani: cessiamo di giudicarci gli uni gli altri. Il giudicare, di cui parla Paolo, ha la sua radice nella incapacità di guardare l'altro come lo guarda Gesù. Ma Gesù come guarda gli uomini? Il guardare di Gesù è speciale, perché quando Gesù guarda, scruta per vedere come consegnare la presenza del Padre suo. Perciò Gesù usa la sua umanità, perché con essa il Padre può raggiungere gli uomini. Il primo passo, dunque, è anche per noi questo: voler trasmettere Gesù. Ma come lo potremo trasmettere? Anche noi dobbiamo imparare a guardare l'altro per capire come porre la presenza di Gesù e perciò assumere atteggiamenti che servono solo a dire la sua presenza. Così la nostra umanità è strumento della sua presenza. Poiché ci è necessario avere in noi la conoscenza di Gesù per essere capaci di questo, chiediamo: fortifica in noi, Signore, la conoscenza di Te. Ma che cosa vuole dare il Padre all'uomo? Il Padre vuole che l'uomo abbia in se stesso la pace, perché possa vivere nella gioia. Perciò il porsi di Gesù dovrà essere per l'uomo presenza che porta pace, e con quella pace l'uomo potrà gioire e vivere la sua vita sapendo che il Padre lo sostiene. A noi viene dunque chiesto di far sentire la presenza di Gesù, e la sua presenza potrà esserci solo se il nostro modo di porci sarà una comunicazione di pace che fa gioire chi ci incontra. Questa pace però ha il suo profondo significato solo qui. La pace è data dal fatto che assumiamo atteggiamenti che vogliono solo far sentire l'umanità di Gesù. Perché questo avvenga sempre, ancora chiediamo. Noi sì. E per poter essere capaci di questa missione, che è appunto l'annuncio della nostra fede, è sicuramente necessario guardare a Gesù per capire come ha fatto perché la sua umanità fosse strumento del Padre. E la risposta è che Gesù non ha mai cercato di piacere a se stesso. Pertanto, se anche noi vogliamo essere davvero portatori della presenza di Gesù, dobbiamo essere capaci di questo. Non possiamo più cercare di piacere a noi stessi, ma il nostro modo di essere deve solo piacere a Gesù. In questo passaggio è chiaramente richiamata la necessità continua di saper rinnegare noi stessi, perché da noi esca solo lo Spirito di Gesù. Dobbiamo davvero stare attenti a non distruggere l'opera di Dio l'opera che Dio vuole compiere verso gli uomini, ma col nostro comportamento dobbiamo proprio proclamare la sua benevolenza, il suo essere amore. E ancora quindi chiediamo. Signore nostro Dio, fonte di gioia per chi cammina nella tua lode, donaci un cuore semplice e docile a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo discepoli della tua sapienza e compiamo solo e tutto ciò che piace a te, per Cristo nostro Signore.